Un libro per narrare una passione, 10 parole per entrare nel grande mistero della montagna. Franco Brevini è professore di letteratura italiana a Bergamo, è giornalista e scrittore ed è un alpinista. Da poco pubblicato per Il Mulino il volume Alfabeto Verticale, la montagna e l'alpinismo in 10 parole. Altezza, arrampicata, bufera, Dolomiti, ghiaccio, Gran Paradiso, immensità, rischio, sci alpino e tuno. Buongiorno Franco Brevini.
Buongiorno.
Allora, più che capitoli, queste sono parole che direi potrebbero essere interpretati come dei cartelli segnaletici che indicano al lettore la strada da affrontare per seguire queste vette che lei nel corso della vita ha scalato e anche in senso metaforico. La mia impressione è che questo libro sia difficilmente classificabile in un genere. A volte si può pensare che sia un diario, a volte magari un trattato quasi filosofico, un percorso interiore, un libro di narrazione storica. È difficile entrare, si sa, nella testa di chi scala le vette, soprattutto nell'animo di chi rischia la vita molto spesso per conquistare l'inafferrabile. Vorrei ancora segnalare che non è il primo libro che lei dedica a questo tema. Ricordo che nel 2002 è uscito Ghiacci, nel 2004 Rocce e nel 2009 La Sfinge dei Ghiacci. Allora, ci dica lei che tipo di libro ha scritto?
Ma credo che il lettore potrebbe avere un indizio che, come dire, contribuirebbe a scompigliare le carte dall'editore, Il Mulino. Il Mulino è un editore che solitamente si occupa di saggistica, è il più importante editore italiano di saggistica di qualità. Ora, che un editore come Il Mulino decida di pubblicare un libro di alpinismo la dice lunga. Può sembrare contraddittorio, ma chi poi si inoltre nella lettura del libro si rende conto che si tratta di un libro con uno spessore culturale che riflette peraltro il profilo dell'autore, il quale fa il ricercatore, lo studioso e va anche in montagna, senza essere un alpinista eccellente. E questo forse è anche all'origine, come dire, di una qualità del libro, se così posso dire. Di solito i libri di montagna sono i diari di alpinisti famosi che ci raccontano le loro mirabolanti avventure, cioè noi non potremo mai essere come loro, noi siamo surclassati immediatamente. Questo libro invece è il libro di un alpinista medio, di un alpinista qualunque, che racconta la sua passione, racconta dei luoghi che lo hanno colpito, intrecciando il filo rosso della storia dell'alpinismo e dell'esplorazione. E in questo senso credo che il lettore possa trovare qualche cosa che è molto vicino. De te fabula narratur, si parla di te in questo libro. Credo che in questo libro si parli della passione di tutti noi che ogni fine settimana lasciamo le città per andare ad arrampicarci sulle vette.
E c'è una trama storica di fondo molto importante. Che tipo di ricerche ha fatto in tal senso?
Sono in realtà discorsi aperti da molti decenni, nel senso che da subito la mia passione per la montagna si accompagnò ad una ricerca sulle ragioni profonde che avevano portato l'uomo ad accostarsi alle montagne e avevano portato anche alla scoperta della dimensione della montagna, perché le montagne non passano certo inosservate, ma certamente hanno dovuto essere viste con gli occhi della cultura perché gli uomini potessero prenderle in considerazione. Questo accade alla metà del Settecento e non è un caso che il libro precedente a questo si intitolasse L'invenzione della natura selvaggia, la storia di un'idea dal XVIII secolo ad oggi, cioè la storia dell'idea di wilderness e attraverso la quale entra, come attraverso la porta principale, il mondo della montagna, come delle foreste, dei ghiacci, del mare in tempesta, dei vulcani.
Poi dopo vedremo alcuni snodi storici che emergono molto bene nel suo libro. Affrontiamo prima di tutto quello che è sempre un grande interrogativo, soprattutto per chi l'alpinismo non lo pratica, vale a dire il confronto con il pericolo, la ricerca, il confronto con la natura più estrema. Sono aspetti che emergono molto bene nei capitoli che si intitolano Bufera, Ghiaccio e Rischio. Allora, per capire di cosa si tratta, io le chiedo di leggere un passaggio proprio del suo libro che è a pagina 133.
Il giorno in cui caddi in un crepaccio c'era un tempo magnifico. Mentre precipitavo nel baratro azzurro che si era improvvisamente spalancato sotto i miei sci, il solo pensiero che mi accompagnasse era che peccato un incidente in una giornata così bella. avvertivo anche una sensazione di fastidio. La neve del ponte che avevo sfondato stava crollando con me nella fenditura. Qualche frammento si era infilato nella schiena attraverso il colletto aperto e, sciogliendosi a contatto con la pelle, mi provocava dei brividi. Per il resto ero solo stupito che un incidente del genere potesse essere capitato proprio a me.
E allora la domanda: come si convive con l'imponderabile? Lei lo dice chiaramente che spesso ha paura o ha avuto paura.
Sì, tutti, a meno che non siano degli imbecilli, hanno avuto paura, e la paura ci ha aiutato a tornare a casa ogni volta. Però la domanda potrebbe essere: ma perché esporsi a questi rischi? Che senso ha? La domanda che il grande pubblico non appassionato di montagna si ripropone ogni volta all'indomani di grandi tragedie e incidenti particolarmente importanti. Ecco, credo che la montagna, è quello che cerco di spiegare in questo libro, entra nella cultura occidentale accompagnata di conserva con il tema del rischio, perché la bellezza del sublime, che è la bellezza che sdogana la montagna nella nostra cultura, è la bellezza legata a scenari che non corrispondono più all'equilibrio e alla simmetria e all'ordine degli scenari dell'estetica classicistica, ma che si accompagnano ad una grandiosità sovrastante che incombe con la sua trascendenza sull'uomo. Ecco, è proprio il confronto con questa grandiosità che mette a repentaglio anche la sua sicurezza, la sua vita, e in questo confronto l'uomo riafferma la sua umanità. Kant spiega che è la coscienza morale che si afferma in questo passaggio, e certamente credo che pensare alla montagna indipendentemente dal rischio significhi alterare profondamente la montagna, le sue ragioni e ciò che l'ha caratterizzata nel suo ingresso nella cultura occidentale.
Torniamo a quella dimensione storica che emerge dal suo libro. C'è un capitolo che mi piacerebbe evocare con lei, ed è quello del significato dell'alpinismo durante la Prima Guerra Mondiale, quando aveva anche un aspetto nazionalistico, no? Raggiungere una vetta significava affermare la propria supremazia. Ecco, cosa fu in quel periodo l'ascesa?
Beh, certamente a un certo punto, soprattutto nell'introduzione, affronto il problema di che cosa sia la montagna. Dico che la montagna non esiste, è una tesi un po' paradossale, ma che si spiega facilmente ripensando al fatto che ogni generazione, si può dire ogni epoca, ha proiettato sulla montagna le sue passioni, i suoi ideali, le sue aspirazioni, il suo immaginario. Diciamo, verso la fine dell'Ottocento la montagna viene sentita sullo sfondo delle correnti mistiche e razionalistiche che si affermano, voglio dire, in filosofia i nomi sono Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, e che portano poi ad una visione della montagna tragica, agonistica, conflittuale, che poi nel periodo tra la guerra e soprattutto nel periodo tra le due guerre si carica di cupi valori di tipo nazionalistico, cioè l'immagine delle grandi berline degli ufficiali nazisti che con la svastica che vanno all'attacco della parete nord del Liger portando gli scalatori che siedono sui sedili posteriori con i loro zaini irti di piccozze di colde, è un'immagine tragica, una montagna di regime. Lì la razza ariana aveva trovato il suo tragico palcoscenico e lì doveva dare prova del suo valore. Ecco, queste sono immagini che vorremmo dimenticare e che non devono più ripresentarsi.
Franco Brevini, l'alpinismo nel terzo millennio ha assunto una connotazione ancora molto diversa rispetto al passato, una molto più sportiva, grandi prestazioni fisiche, grandi tecniche, l'ha sdoganato anche verso le grandi masse. Come lo definirebbe oggi?
E questo è un discorso importante, perché nel libro dico addirittura che l'alpinismo è finito. Ovviamente si pratica ancora, esistono anche imprese importanti. Simone Moro ha appena raggiunto in inverno il Naga Parbat, per cui c'è il grande alpinismo, però è storicamente finito, nel senso che l'alpinismo è legato ad una tavola di valori che è quella dell'Ottocento sostanzialmente. Oggi, in un momento in cui questi valori sono entrati in crisi, e lo sono da molti decenni, e altri hanno preso il loro posto, e infatti in luogo, diciamo, dell'alpinismo classico fondato sul sacrificio, sull'ascesi, sulla capacità di tenere duro,
che erano i valori dell'Ottocento,
che erano i valori ottocenteschi, che poi si sono venuti evolvendo, ovviamente non sono rimasti gli stessi, ma diciamo c'era sempre questa tavola forte di valori. Oggi, nella società liquida, per usare l'espressione di Bauman, evidentemente anche l'alpinismo si adegua, per cui dominano piuttosto il piacere, il desiderio, la prestazione fisica. Non c'è più, diciamo, quel tanto di Sturm und Drang che esisteva nell'alpinismo, la lotta con l'Alpe, per usare un'espressione classica dell'Ottocento. È diventato proprio il piacere di scalare, di arrampicare, e questo credo che sia un'evoluzione molto importante della quale tenere conto, insomma.
Nel suo libro lei parla delle Alpi, delle Dolomiti, della Groenlandia, della Patagonia, delle Svalbard. Ci sono delle descrizioni meravigliose di aurora boreale, però c'è un luogo che è il suo luogo, il luogo interiore, è il Gran Paradiso. Allora le chiederei di leggere un altro passaggio.
Sì, voglio leggere un passaggio che secondo me dà il senso di un rapporto che si è consolidato ormai con questa località Cogne, sulle pendici valdostane del Gran Paradiso. Sostanzialmente è un luogo nel quale vado da 50 anni, insomma, e purtroppo sono i benefici dei capelli bianchi. Ho scalato tutte le cime delle vallate di Cogne, alcune più volte. È una bella sensazione sapere di essere stato su tutte quelle montagne, e spesso dal balcone della mia casa le guardo pensando che ho fatto un buon lavoro e che ho avuto anche molta fortuna. In realtà, fra tutte quelle montagne, ce n'è una che non ho mai scalato e che non voglio scalare. È il Becco della Pazienza, che esibisce la sua elegante parete nord accanto alla Roccia Viva. Non c'è una ragione particolare per cui non sono mai salito lassù. Semplicemente non mi è mai capitato. Mi dico ogni tanto che una volta o l'altra dovrei andarci. Basterebbe dormire al bivacco Borghi e la Nord del Becco sarebbe a portata di mano. Ma ho deciso di non farlo. Voglio che il Gran Paradiso continui a serbare anche per me una minuscola blank zone. Mi tengo questo po' di sogno. E quando dalle cime intorno ho visto la bella pala ghiacciata, penso che è bello conservare un angolo di mistero tra le montagne del cuore.
Allora ci parli un po' del Gran Paradiso.
Beh, è un luogo straordinario nel quale la presenza del parco nazionale, il più antico parco nazionale italiano, ha conservato la natura così com'era al tempo dei pionieri. Questo ha comportato per noi che lo abbiamo scalato per anni e anni una grande fatica, un supplemento di fatica, perché non ci sono funivie e le strade si fermano molto presto, per cui lunghe ore di avvicinamento. In fondo si scala come a metà Ottocento. Questo, unito al fatto che ci sono gli animali del Parco del Gran Paradiso, cioè è una natura viva, animata, con una grossa presenza della fauna, e unito al fatto che queste montagne per noi sono state una scuola di vita, perché non erano grandi come il Monte Bianco, anche se il Gran Paradiso è 4.000 metri, comunque il Gran Paradiso è una specie di Bernina, per intenderci, insomma. Però proprio per il fatto di essere un po' più piccole, ci sembravano un po' più adatte a noi, soprattutto all'inizio. Poi siamo andati anche nel Monte Bianco e ci sentavamo un po' come i contadini arrivati in città, andando su quelle pareti così famose. Ma le nostre montagne un po' vecchiotte ci sembravano le montagne di casa, le montagne del cuore. E questa sensazione si ripete ancora adesso. Io domani andrò proprio a Cogne e so già esattamente adesso cosa proverò, cosa potrò anche magari non scalare niente, potrò farmi un giro con gli sci di fondo oppure andare a fare una passeggiata con il mio bambino, ma non importa, sono quelle che ho portato dentro e che per me hanno significato più di ogni altra vetta. Ho visto vette ovviamente molto più belle di quelle.
E sono le sue radici. Senta, però la passione per l'alpinismo non è nata lì.
No, sono un cittadino milanese ed è nata in fondo nella periferia milanese in cui abitavo, con queste facciate gialle, con queste case, questi orizzonti stretti. Forse il bisogno, la sete di grandi spazi è maturata come reazione. D'altro canto, anche storicamente, l'alpinismo nasce nell'Ottocento e nasce nel paese meno alpino d'Europa, nasce in Inghilterra e nasce lì perché lì gli effetti della rivoluzione industriale erano più marcati. Dunque nasce come una fuga, come un rifiuto, come una ricerca rispetto al degrado del paesaggio indotto dalla rivoluzione industriale. E credo che questo meccanismo valga per molti di noi che vivono in situazioni più o meno gradevoli, ma poi sentono il bisogno di ritornare ad un abbraccio con la grande madre, la natura, come la chiamavano i romantici.
Franco Brevini, c'è un passaggio nel capitolo Rischio in cui lei scrive: purtroppo la divulgazione della montagna non aiuta l'opinione pubblica a capire cosa sia veramente l'alpinismo. Lei è anche un giornalista. Dov'è il problema? Si dà troppa enfasi al pericolo, ai rischi, agli incidenti?
L'alpinismo è un'attività difficile e complessa. È difficile spiegare a chi non lo pratichi in cosa consiste. Peraltro si sa benissimo che la comunicazione giornalistica punta alla grande notizia, cioè all'enfasi. E su questa enfasi hanno marciato anche, nel caso per esempio in Italia, alcuni politici desiderosi di consenso che hanno vagheggiato delle ipotesi assolutamente stravaganti, come quello di chiudere le montagne o fare dei patentini, che sono cose assolutamente fuori dal mondo. Insomma, lo stesso Club Alpino si è mobilitato per difendere la libertà della montagna, il che non vuol dire che gli alpinisti siano degli scellerati, degli sciagurati.
Però c'è un effetto emulazione, no?
Beh, diciamo, ovviamente l'alpinismo, essendo cresciuto nei numeri, ha portato tanta gente che non sempre è adeguatamente preparata in scenari, ma questo è un problema che poi riguarda tutte le attività anche al mare. Abbiamo tanta gente che va al mare e abbiamo tanta gente che affoga, ma affogare su una spiaggia non è così clamoroso come precipitare con un volo di 300 metri da una parete di una montagna. E cosa dire poi delle vittime del traffico stradale? Voglio dire, la vita ha dei rischi, l'alpinismo ha pure dei rischi. Il problema non è negare questi rischi, è conoscerli per affrontarli consapevolmente.
Un altro aspetto che emerge dal suo libro, soprattutto seguendola in queste ascese, nella sua fatica, questo immenso silenzio, in questa asprezza della natura, è la parola grandi spazi. Sono le due parole, grandi spazi. Ecco, cosa significa?
Sono gli ultimi spazi selvaggi del mondo, quelli che sono sopravvissuti alla colonizzazione. Vedi, io sto scrivendo un libro in questi ultimi tre anni oramai, ahimè, un libro sulla lontananza, e mi chiedo se la lontananza sia finita o sia ancora ipotizzabile nel mondo in cui ovviamente in una manciata d'ore siamo dall'altra parte dell'oceano e dove spesso troviamo gli stessi scenari che troviamo da questa parte dell'oceano. Io credo che i grandi spazi siano quelli nei quali l'uomo può riconciliarsi con una dimensione che è profondamente iscritta nel suo patrimonio genetico. E a me hanno sempre affascinato questi grandi spazi. Io li ho ritrovati in Patagonia, nei deserti glaciali della Groenlandia, nel deserto del Sahara, nelle giungle del Borneo. Cioè, ci sono più grandi spazi di quanto si creda. L'importante è in qualche modo sganciarsi dagli operatori, dai circuiti tradizionali e cercare da soli questi grandi spazi, naturalmente valutando sempre tutti i rischi del caso. Ma diciamo, come diceva Amleto, ci sono più cose là fuori che nella testa degli uomini. Cioè, ogni tanto mi capita di partecipare a qualche dibattito pubblico sulla fine dei viaggi. Tutti naturalmente lamentano che non, cioè, i viaggi sono finiti. Cioè, a me è capitato di partecipare a un dibattito tornando dal Ladakh. Avevo vagato per 3 settimane in mezzo a questo mondo himalayano meraviglioso e mi dicevo: ma questi sanno di che cosa stanno parlando? Cioè, i grandi spazi ci sono e come là fuori. E naturalmente i grandi spazi dipendono anche da come li si affronta.
C'è la nozione del tempo che cambia in dimensioni del genere.
Assolutamente. Quando io tornai dopo essere stato in Himalaya, ricordo una volta, e tornai a casa, era un sabato pomeriggio, i miei figli erano piccoli, volevano uscire per fare shopping, e io che avevo vissuto per un mese intero con il rumore dei gong, dei monaci, e già ero assolutamente strabiliato. Poi questo è il mio mondo, ovviamente, insomma. Però certamente un po' di immersione in mondi diversi aiuta anche a recuperare, come dire, la prospettiva, no? Guardare a questo mondo in cui viviamo come uno dei possibili, non come l'unico. Spesso ai ragazzi, anche lo vedo ai miei studenti all'università, manca il senso dell'alterità. Pensano che il mondo sia tutto questo, di discoteche, centri commerciali, shopping. No, c'è ben altro, per fortuna. E io vorrei con questo libro far venire un po' di voglia, almeno, insomma, di andare verso questi mondi, verso questi grandi spazi, a rivivere davvero queste emozioni. Si parla tanto di emozioni, ma le emozioni dei grandi spazi possono essere date solo dalla natura autentica.
Vogliamo magari leggere ancora un brano?
Ma visto che abbiamo parlato di grandi spazi, magari possiamo leggere un brano di una zona della Libia che adesso è purtroppo in ostaggio dei conflitti tribali che stanno insanguinando questo paese. Mi trovo nel deserto del sud libico. La sabbia degli Ouidian, gli antichi letti dei torrenti dissecati, è di un arancio acceso. Anche le mie braccia, le gambe, la roccia a cui sono appeso hanno assunto lo stesso colore, mentre i fuoristrada sono spariti nell'ombra violacea che va già infittendo nel fondo del canyon. L'aria si è rinfrescata e la vista corre su una serie infinita di quinte sabbiose che si succedono assurdamente monotone fino all'orizzonte. Arrampico, avvertendo dentro una felicità calma e dispiegata che nulla potrà scalfire. Sono sbucato sulla meseta rocciosa della cima, dove ritrovo il solito vento che spira instancabile. Il cielo è picchiettato di stelle e una luna tenera e sottile ha iniziato anche lei a scalare la sua parete blu. Quando buttiamo le corde doppie, ci giunge il profumo della cucina del campo, ma da quassù si scorgono solo i bagliori del fuoco, intorno al quale fra poco i Tuareg si riuniranno a bere il tè.
Volevo ancora chiederle di rammentare un incontro con un popolo di cui si sente parlare poco e il cui destino è poco conosciuto, è quello degli Inuit in Groenlandia.
Sì, gli Inuit, come tutte le minoranze che vivono in una dimensione arcaica, sono condannati, cioè spariscono giorno dopo giorno e spariscono travolti dall'alcolismo, dai suicidi, ma soprattutto dalla consapevolezza che loro hanno vivissima, che la loro civiltà è giunta al capolinea. Se studiano, vanno a Copenaghen, non sono più Inuit. Se restano lì a cacciare, e come hanno sempre fatto i loro avi, sono degli emarginati, sono tagliati fuori dalla civiltà. È un popolo che ha saputo convivere nei secoli con questa natura dura, selvaggia. In Groenlandia non crescono alberi di alto fusto. Quando una volta un Inuit venne con me a Copenaghen, uscito dall'aeroporto, vide un albero e dice: ma che fiori grandi avete qui in Europa. Sono mondi completamente diversi. Ora, qualche anno fa si lottò per impedire loro la caccia alle foche, dimenticando che quel mondo lì con le foche e gli orsi bianchi sono stati loro a tramandarcelo e a consegnarcelo. Bisognerebbe lottare con lo stesso impegno contro le trivellazioni petrolifere nell'Artico, ma si sa, questo, gli Inuit sono bersagli molto più...
Però si sta cercando di portare anche una forma di turismo lì che dia una...
Sì, però è un turismo difficile, perché vuol dire accontentarsi. Io ho visto persone perdere la testa perché l'aereo ha tardato 3 giorni e gli Inuit dicevano a questi passeggeri che erano capitati lì per un giretto rapido senza capire niente neppure dove erano arrivati, e gli dicevano agli Inuit: this is Greenland, questa è la Groenlandia, e questi si inferocivano. D'altro canto, si vola a vista, il maltempo con raffiche di vento, neve, impedisce agli aerei di volare. E se vai lì devi accettare. Io stesso ho rischiato di perdere un aereo perché vedevo l'aereo, la pista, e il ghiaccio ci impediva di avanzare con la nostra imbarcazione, e veramente siamo riusciti a prenderlo proprio per il rotto della cuffia. È un mondo difficile, però è un mondo meraviglioso, cioè sono 3.000 chilometri di terra vergine con un numero di abitanti pari, questo mi riferisco alla costa orientale, che è la più selvaggia, pari all'isola di Salina, che è un'isola delle Olie.
Sì, inimmaginabile questa distesa di ghiacci e neve. Un'ultima domanda, Franco Brevini. Nel suo libro lei racconta epopee incredibili di grandi guidi, di scalatori. È sempre un mondo al maschile. È una questione di resistenza fisica? Come mai? Non ci sono figure femminili che spiccano anche nel terzo millennio?
L'alpinismo ha avuto grandi personaggi femminili anche nella storia dell'alpinismo, donne che hanno sfidato anche il mondo maschile, insomma, no? Immaginatevi che cosa voleva dire andare in giro con la gonna su queste montagne, oppure utilizzare i primi pantaloni che erano scandalosissimi. Però ci sono state fortissime arrampicatrici e oggi devo dire che l'alpinismo è molto al femminile. Direi che l'arrampicata sportiva, che è
alpinismo,
che non è proprio l'alpinismo classico, ma è più, essendo un fatto legato più vicino alla danza, una danza verticale, trova molte appassionate donne. Su qualsiasi falesia si incontrano forse più donne che uomini, insomma, per cui oggi le cose sono cambiate. Certo, la cultura, cioè uno degli aspetti negativi di quella cultura famosa dei valori ottocenteschi, era una buona dose di maschilismo, di fallocrazia, e se qualcuno bada, tutto il vocabolario, la nomenclatura dell'alpinismo è una nomenclatura di tipo guerresco, bellico, attacco, sconfitta, ritirata. Cioè, se ci si pensa, è proprio un mondo. Per fortuna oggi questo mondo è finito, e in questo senso ben venga l'arrampicata sportiva, se ha dato l'accesso anche al mondo con la desinenza in A.
D'altronde si dice la conquista di una vetta, come di un territorio.
Sì, ma non si conquista niente, si conquista forse qualche cosa sulle proprie paure, cioè la vetta resta là, cosa vuole che facciamo noi? È questo linguaggio che deve essere completamente ripensato, perché...
E cosa direbbe lei?
Ma io direi come la vetta ha conquistato noi.